Eccoci, eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio, questa è Piazza Affari, Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi in studio, Generola Padula è in regia, 331-8200213 per i messaggi WhatsApp, ripeto 331-8200213 e ovviamente per la diretta anche con per i vostri messaggi in diretta anche con i messaggi vocali. Ale,
c'è un messaggio da cui partirei, poi lo girerei però al primo ospite, che è semplicemente un Correa punto interrogativo, credo si riferiscano a Joaquin Correa e dell'Inter e a che cosa dovrà fare la società nerazzurra. Abbiamo parlato prima lungamente delle varie scadenze nel reparto difensivo, non è che in attacco si stia meglio, c'è da rinnovare il prestito a Lukaku, casomai rinnovare il contratto a Dzeko e capire che cosa fare dell'argentino che, così come il belga, Correa come Lukaku in quest'anno non sta assolutamente brillando, anzi. Quindi questa è una domanda da girare però al prossimo ospite, casomai che fine farà Correa.
Abbiamo il piacere di avere in collegamento Davide Torchia. Ciao Davide, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Allora, buonasera. Allora, volevamo intanto parlare un po' con te di calciomercato, però non possiamo non iniziare dalla bella prestazione di Daniele Rugani, insomma sei il procuratore di Daniele, che è stato al centro della difesa della Juve contro l'Udinese e si è fatto trovare subito pronto, no?
Sì, siamo soddisfatti, soprattutto deve essere soddisfatto il club e l'allenatore. Lo sono, perciò vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto.
Bene, ha parlato benissimo Allegri della prestazione di Rugani.
Sì, ma non l'ho sentito, mi dispiace, non l'ho sentito perché quando finisce partita cambio canale. Io non sono molto per le discussioni del dopo, magari prima, però ma comunque sì, Daniele è sempre pronto. Sappiamo che da una parte non ci sono due difficoltà, logicamente. La prima è che, avendo tanti giocatori bravi in determinati ruoli, è più difficile trovare spazio. E la seconda è che, giocando una volta non con grande continuità, non puoi permettere di fare nessun errore e devi entrare subito in partita, che sappiamo benissimo è una cosa molto difficile da fermo, rientrare acceso, spento, non è una cosa molto facile. Questo insomma gli fa onore, ma il mister lo conosce, lo sa, allora quando sa che posso contare su di lui, di questo siamo soddisfatti.
Allora, intanto qualche dato: con Rugani in campo quest'anno la Juventus non ha mai preso gol, più in generale ha sempre preso la sufficienza nelle tre volte in cui è stato chiamato in causa, ma già nella passata stagione sono tutte almeno sufficienti le prestazioni e si tratta di 12 gare giocate, lui che aveva un record. Poi curioso Chris, con l'Empoli quando l'abbiamo conosciuto, 38 gare da titolare nella stagione 2014-2015, riuscì a finire l'anno senza prendersi nemmeno un'ammonizione. Quello che volevo chiederti Davide, come ha preso i vari discorsi che sono stati fatti sulla difesa della Juve, che sembrava potersene anche liberare, poi è andato via De Ligt, è arrivato Bremer, non è stato tanto bene Bonucci, lui ha avuto comunque in testa l'idea chiara di poter essere una risorsa che doveva farsi trovare sempre pronta quando veniva pescata dalla panca?
Sì, questo è sempre stato il suo, il nostro obiettivo. Lui è convinto, ama quella maglia che indossa da tanti anni, è convinto di poter far bene, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, che poi giustamente noi poi realizzato il campionato, però compreso finale Coppa Italia, Supercoppa, Coppa Europea, ha realizzato una ventina di partite, sì, di cui quasi tutte concentrate in tre mesi, e lì non è stato facile, ha fatto delle ottime prestazioni e non è stato mai preso in considerazione, anche perché bisogna dire la verità, la Juve non ha mai voluto darlo, sia in altri anni in cui c'è stata l'occasione di fare anche un grosso introito economico da parte della Juve, ha preferito sempre tenerlo e il ragazzo è stato contento di rimanere, questo bisogna dire, lui ci viene riconosciuto questa voglia di stare in un club e anche ultimamente, quando magari il ragazzo poteva pensare di andare da qualche parte per avere l'ipotetica più continuità e tutto, ha preferito rimanere, ma la Juve non ha mai fatto trattative. Ho letto di qualcosa, giustamente parlano di mercato, qualche squadra può essere stata vicina, però vi posso assicurare che la Juventus non ha mai, e questo prima di sabato.
E poi infatti le due volte che è andato via dalla Juve è stato comunque in prestito, una volta al Rennes e una volta al Cagliari, per poi tornare comunque sempre alla base.
Sì, io al Rennes purtroppo ci dispiace perché è arrivato, ha fatto le prime due partite, la seconda in Champions League ha avuto un infortunio, che lui non si è fatto mai male, ecco perché deve rimanere dove sta, che sta a spostarlo. Allora ha avuto uno stiramento importante e poi come ha fatto il primo allenamento dopo un mese, due mesi, ne ha avuto un altro. E siamo arrivati fino al mercato di gennaio che praticamente è rimasto con quelle due partite che aveva fatto, tre partite che aveva fatto all'inizio. E abbiamo cercato qualcosa, è andato al Cagliari, il Cagliari che era in situazione disperata, siamo soddisfatti, orgogliosi di aver fatto una grandissima impresa. Mancavano 16 partite alla fine, non ha fatte 13 o 14 o 12 o 13 da titolare, ha fatto anche un gol che ha valso i tre punti col Bologna, insomma ci fa piacere, ha fatto parte di questo gruppo, poi dopo la Juve ha piacere che tornasse indietro e siamo andati avanti così.
Mm-hmm. Eh beh, insomma, poi la sua posizione è quella di centrale, nella difesa a tre può giocare anche da braccetto, secondo te?
Sì, può giocare anche da braccetto, però devo dire la verità, la posizione per... Allora, ci sono vari modi di giocare a tre, no? Sì. Per esempio l'Inter gioca con qua spesso con tre difensori puri, a tre, anche votati, anche l'offensiva, però fondamentalmente difensori. La Juventus con Allegri che cosa fa? Gioca un tre con spesso i due, come tu hai detto, braccetti, sono gente che hanno fatto gli esterni.
Sì, perché sì,
Danilo e Alessandro, poi, sì.
Fanno molto bene la fase.
Alcune volte l'ha fatto l'Inter con Di Marco, perché insomma poi si sganciano in avanti.
Tante
sì.
volte l'ha fatto l'Inter con Di Marco. In quel caso, che cosa serve? Serve che l'ultimo uomo, cioè il terzo, quello centrale, sia davvero quello che ha i tempi giusti e che vada a chiudere tutte le situazioni, che vada a chiudere un po' la porta, se mi passate il termine, no? Mm-hmm. E allora serve un giocatore di questo tipo. Ecco perché sono tre un pochettino diversi, però ci siamo. Nel tempo è capitato di giocare in tutti i ruoli, perciò ci si adatta a tutti.
Assolutamente. Senti, invece, andando un po' sul mercato in generale, no? Stavamo, insomma, più che una sensazione, ormai poi ce lo dicono un po' tutti gli addetti ai lavori, le big mi sa che le big faranno poco e niente, mi sembra, no?
Ma sai, io capisco, no? Che il mercato è quello che affascina più i tifosi, tante volte affascina più il mercato che le partite,
sì.
Che dovrebbe essere il contrario. Però ecco, stare a cambiare, a fare un tourbillon di giocatori arrivati a gennaio, poi solamente a gennaio, devo pensare quando arriva a gennaio, è vero che la stagione c'è tante partite, ma arriva un giocatore a gennaio che prima che si mette bene, cioè che entra in un'ottica, siamo già a febbraio inoltrato, a maggio finisce, se c'ha un'influenza una volta già è uno che non è riuscito a far bene, capito?
Certo.
Io non sono, nonostante faccio l'agente e dovrei essere un fautore del mercato a tutti i costi, io sono invece per la continuità, capito? Io credo che tante volte abbiamo gli indizi e le prove, no? Vediamo, che mi viene in mente Lobotka del Napoli, è stato un giocatore che nei primi tempi, nei primi anni, non è che ha fatto subito questa impronta, capito? Nel momento in cui perdevano giocatori importanti hanno capito che poteva aver assorbito bene il calcio italiano e quest'anno sta facendo un ottimo campionato. Se andavamo dietro alle cose di mercato, Lobotka era andato via un anno fa.
No,
è vero. Un esempio di uno che ha sfruttato bene. Perciò ci sono oggettivamente grandissime difficoltà economiche ed è giusto che per questo i tifosi lo devono capire, a loro tutela. Che prima io vorrei essere tifoso di un club che cerca di dare una certa impronta e che non vada a prendere tanto per prendere, perché cambiamo, facciamo, e tanto prendere due è sempre meglio che non prendere nessuno. Vorrei che avessero le idee chiare e facessero solo piccoli ritocchi. Poi sai, ci sono gli infortuni, i cambi di moduli, i cambi di allenatore in vari club e questo incide.
Ascolta, tu conosci bene l'Empoli, no? Volevo capire intanto come lavora con i giovani, lo sappiamo, lavora benissimo, ne sforna tanto. Adesso l'ultimo è Baldanzi, poi c'era Parisi, Aslani, insomma ce n'ha veramente, ma c'è anche Cambiaghi che è bravissimo, per esempio.
Pure Zurkowski, poverino, si è perso dopo che è andato alla Fiorentina, ha fatto una grande stagione.
Volevo capire diciamo il modello Empoli a livello di settore giovanile e quali sono, non adesso, ma magari in estate, quei gioielli che potrebbero, diciamo, andare in una big?
Allora, gioielli sono questi qui che avete già detto voi. Sicuramente più loro hanno fatto anche degli investimenti, sono molto bravi sia sotto regione, ma hanno fatto anche degli investimenti a corto e lungo termine con dei giocatori già tra virgolette da futuro assicurato. Non dimentichiamo che il portiere, oddio, mi viene sempre
Vicario,
no, perché giocava insieme a Cragno, che sì. Vicario è un grande colpo comprato, cioè fatto una cosa del genere dall'Empoli, grandissimo colpo. C'hanno un portiere che ti dà una grossa percentuale di salvezza, anche se da solo il giocatore tantissimo. Non salva mai nessuno, ma te ne dà tanta, e dall'altra parte ti porta un grandissimo mercato. Perciò l'hanno fatto colpi anche buoni per la prospettiva. Sono molto bravi, il presidente ha grandi doti sotto questo punto di vista, ma anche a Cardi, sono sempre tutti cresciuti dentro, spesso crescono, prima c'era Pino Vitale, poi da Pino Vitale è arrivato Carli, ha fatto tutta la sua storia importante, poi da Carli, tutti vengono cresciuti piano piano. Il presidente ha buon occhio, ha una grandissima dote che spesso tanti non hanno, e che nei momenti più difficili è molto lucido.
È paziente,
che non è una cosa scontata, no, è lucido, è molto lucido, cerca di trovare quelle che possono essere le cose migliori, cerca di star vicino all'allenatore, è molto più, diciamo che è molto più concentrato, se mi passi il termine, dà il meglio quando ci sono le difficoltà, e sa benissimo per esperienza che una squadra come Empoli e un ambiente come Empoli, la difficoltà è dietro l'angolo, perché parti sempre, insomma, con una squadra provinciale, piccolina. Però quell'ambiente lì è proprio tutto, si respira fin dai bambini, cioè c'è ragazzi, giovani, genitori che sperano di rimanere lì, di non andare a un'altra squadra. Cioè io mi sono trovato certe volte con dei ragazzi che giocavano nell'Empoli, che magari avevano richieste di squadre, magari anche a settore giovanile, importanti, di grandissimo livello, che non è che si strappassero i capelli per andare via, capito? Perché volevano rimanere lì, perché quello è il loro ambiente, sono molto uniti, e questo hanno fatto un gran lavoro.
Bene.
Guardando in casa Juventus, la Juve sta andando discretamente bene nelle ultime settimane, nonostante non stia giocando Vlahovic. Che idea ti sei fatto? Abbiamo sentito delle voci di calciomercato, sarebbe potuto anche andare via a gennaio di fronte a un'offerta folle, lo aspetteranno. Che aria tira attorno a Vlahovic?
Ma la Juve tende ad aspettare, a dar fiducia ai propri campioni, insomma è stato comprato e battezzato per un futuro importante, difficile che siano pronti a disfarsene in modo così rapido. Certo, adesso il mercato va talmente veloce, tutti quanti dobbiamo guardare quanto spendiamo e quanto possiamo incassare. Sai, davanti ci abbiamo... Tutti quanti hanno lottato per quello che poteva essere la Superlega, che levava le speranze a tutti, e noi ce l'abbiamo già una Superlega in Europa, che è la Premier League, perché ci sono squadre di medio-bassa classifica che hanno un potenziale economico per diritti televisivi, per tutto quello che incassano, che da noi non ne hanno la Juve, l'Inter, il Milan, Napoli, Roma, cioè che nessuno neanche se lo sognano, squadre di bassa classifica, e questo vuol dire che noi già ce l'abbiamo. E sai, quando cominciano a certe cifre bisogna fare i propri calcoli.
Però siamo proprio alla follia, e adesso io non so quanto reggeranno, probabilmente lì i proprietari hanno la possibilità di attingere da fondi così, insomma, quasi infiniti, non lo so, però insomma fanno delle follie.
Effettivamente, ma no, perché poi il problema non è il... Cioè, però dico, per gente molto dotata economicamente, passami il termine, non è il problema comprare il Mbappé o comprare il giocatore giovane.
È mantenerlo. No,
è che per giocatori che io ritengo bravi, ma non
eccezionali. Brava, sì, sono, scusa.
Sono dai 40 milioni in poi.
Ma scusami, ma adesso Enzo Fernandez, che è bravissimo, centrocampista giovane completo, bravissimo in interdizione, ha vinto il mondiale.
127
ma 127 milioni?
Milioni?
Cioè, capito? Ma è una pazzia.
Bravo, però io voglio, anche se è tantissimo per me 127 milioni deve essere veramente la differenza culla, non deve essere bravo però che ha vinto il mondiale. I prezzi raggiungono, cioè in Inghilterra vedi, no, battono tutti i record, pagano i difensori.
Cucurella 65 60
infatti preso come flop dell'anno,
lo so, capito, però tanto...
io ho visto giocatori che vengono dalla Ligue 1 francesi che conosco, no, cioè che ti dico, in Italia farebbero fatica a giocare in una squadra di metà classifica. Comprati da una squadra di metà classifica inglese o mezza classifica, ma pagati 38, 42, 45. Oh, noi però, cioè, quest'anno un difensore più di tutti valutato è stato Bremer a 40 milioni, ma credo che si sia meritato i 40 milioni per quello che ha fatto.
Non lo so, hanno preso 7 gol in 17 partite. Sì,
quello, capito?
Non so come
oltre
fanno,
quello, vedi che vai a comprare un giocatore che è stato per prestazioni il migliore di
certo.
Tutto il campionato scorso italiano, che non è facile, che già gioca in Italia da qualche anno, perciò vai su un pezzo sicuro, e 40 milioni è stato
a livello europeo non puoi competere, perché è vero che hanno un grande ritmo, perché hanno una mentalità, quello però... che poi... Però poi hanno tutti i campioni, li prendono tutti. Non lo so.
In Francia l'Olympique Marsiglia, manco al Paris Saint-Germain. Giro la domanda a Davide Torchia. Va Malinowski, l'abbiamo detto tante volte nella puntata di oggi, per una decina di milioni di euro. Non poteva essere un'occasione per le nostre big che non hanno da spendere tanti soldi per fantomatici top player o reali top player?
Allora noi abbiamo dimostrato, io dico noi nel senso del calcio italiano, in tanti anni che lo frequento e in parecchi decenni, che nelle situazioni difficili tiriamo fuori sempre qualcosa di importante e di intelligente. Allora questo è il momento per me, come hai detto tu adesso, al di là di focalizzarsi sul giocatore che ha anche ragione, però dico in generale, cioè perché non dobbiamo pensare che è vero che era una volta, è passato tanto tempo, però che le squadre top prendevano magari giocatori, anche uno dal Verona, uno dalla Cremonese, uno dall'Udinese, o uno li debbano comprare per forza stranieri sconosciuti, ma non sono contro i stranieri, il calcio ormai è diventato globale come tutta l'economia, però capito, il fatto che quando arrivi lì puoi cioè dire sai, ci ho visto uno bravo, siamo una squadra tra le prime quattro senza fare un nome, uno bravo che gioca nel Verona, nella Cremonese, già il tifoso dice ecco fatto, questi non hanno un euro, e invece sono giocatori forti, perché non è che tutti sono nati, la prima partita l'hanno fatta nell'Inter, nel Milan, nella Juve, cioè l'hanno fatta anche in altre squadre, cioè non è che tutti, e piano piano allora possono andare alla Roma, alla Lazio, a tutte le squadre insomma che hanno un discreto. Ecco, io credo in quello, credo che a buon prezzo nel nostro campionato, perché è importante tante volte che abbiano giocato nel nostro campionato, che sicuramente non sarà forse il più bello del mondo, ma è uno se non il più difficile, perché a livello ambientale, di pressione, di cui io dico sempre, un calciatore che gioca 2 anni nella Roma, nella Lazio, nella Fiorentina, può giocare anche nel Real Madrid a livello di pressioni. Perché,
senza dubbio.
Perché,
certo.
Perché vai in Inghilterra, ciao, cioè, in Inghilterra la domenica, il sabato, quando si gioca, è tutto bello. Poi durante la settimana t'alleni tranquillo, fai, sai, no?
Sì,
vinci
sì.
50 partite di seguito, ne perdi una, ma non erano più come prima. Cioè, non è che penso che ne vinci 50, la 51esima.
No, ma è vero, assolutamente. Senti, due cose ti volevo chiedere. Una è su Aslani, visto che insomma viene appunto dall'Empoli ed è un giocatore sul quale l'Inter ha investito tanto, come lo vedi insomma in prospettiva. Quanto può crescere. L'altro, se fossi tu nella Lazio, se prenderesti Luca Pellegrini?
Allora, le cose sono fondamentali. Ecco, per quanto riguarda Aslani, ho visto dove sabato che ha giocato, che è entrato. Per me è un buon giocatore, conoscendo l'Empoli. Certo, quello che dico a tutti, non pensate, perché a noi sembra facile, come facciamo discorsi, cioè giocare nella Juve, comunque,
il salto c'è, il salto c'è.
Bene. Il salto è molto, molto grande, molto, perché giustamente, come diceva qualche volta, mi diceva Paratici, guardi, quando vengono da noi ci vuole 6 mesi per capire dove stanno, e poi cominciamo a vedere com'è il giocatore, cioè vi faccio un esempio di là, che è l'ambiente che conosco, cioè Dybala non è che è arrivato col motore acceso, ci è voluto del tempo, aveva già giocato in Italia, perciò giocare in Italia già aiuta. Arrivare in queste squadre ci vuole pazienza, perché chi l'ha preso sicuramente ha ponderato bene. Gli allenatori, da una parte, per me l'allenatore deve da una parte gestire la situazione, che il sicuro è, c'è sempre, però deve anche cercare di andare avanti, perché poi ci sono certi giocatori, che al Milan si è imposto bene a Ser, tanta altra gente, perciò se gli dai spazio piano piano crescono in fretta. Sotto il punto di vista, è che parlavamo di Pellegrini, Pellegrini è un calciatore che ha fatto già delle buone esperienze. Non so in Germania come sta andando, quello confesso i miei peccati. No,
sta giocando abbastanza, sì, però non si è inserito benissimo, diciamo, nel contesto allenatore.
Io mi voglio voglio considerare una cosa. Cioè, la Lazio lo conosce bene. Sarri magari non va su quello di, sapendo come Sarri, non dico influisce sul mercato, ma come indica, sì, i giocatori che gli piacciono a lui molto. Insomma, è abituato a tirare fuori qualche giocatore, anche di quelli giovani, anche di quelli...
Sta puntando molto sui giocatori italiani, poi.
Se lui ci crede molto, c'è qualche giocatore italiano che gli fa bene quella fase che vuole lui, perché con Sarri non è questione tanto di... Oltre che Pellegrini, logicamente, ha delle qualità evidenti, però dico, è tanto come t'adatti. Per esempio, c'è un gioco difensivo, lui
è maniacale, sì.
È maniacale in questo andare a scappare, sì, che sì, non tutti i difensori forti possono fare quel gioco lì, capito? Cioè, magari c'è un giocatore che in assoluto, un giocatore fortissimo, e magari con lui si trova male. Perciò, visto che lui incide, se sta insistendo lui su questo giocatore, per me sicuramente ha dove metterlo.
Ok,
Ale. Posso chiederti in merito a un attaccante dell'Empoli che ieri avevo visto dal vivo, Martin Satriano, che punto è la sua maturazione, se secondo te Caputo è stato preso anche per fargli da chioccia, dato che l'altra chioccia designata a destro si è lungamente infortunato al ginocchio?
E certo, vedi, un'altra cosa che hanno di dote loro, non è che hanno sempre fatto le squadre con tutti i ragazzini allo sbaraglio, perché poi va bene un anno, va bene due anni, invece deve avere i modelli che tengono. Perché mi ricordo che quando avevano, che ne so, c'era Rugani, c'era Vesino, c'era Sepe, c'era Isai, tutta questa gente qui abbastanza giovane, però c'era Maccarone, c'era Tavano, c'era anni prima, c'era Vannucchi, c'è sempre qualcuno che è un po' di tempo che è lì, che tiene. Se hanno individuato che l'uomo sia quello, oltre il calciatore, che è Caputo, un giocatore forte, che l'uomo sia quello, in quel momento preferiscono fare una spesa in più, ma avere un uomo che trasmette agli altri, che non averlo. In questo, come sempre si dice, la bilancia deve essere fatta in questo modo.
E quindi, insomma, Satriano,
per Satriano, scusate, mi sono dilungato, no, e per Satriano Satriano è un giocatore che gli manca solamente qualche numero di gol. Però è giovane, cioè molto giovane. Non è che se tutti quanti a una certa età fanno subito 10 gol in Serie A, perché sennò sarebbero tutti grandissimi campioni. C'è tanta gente che aspetta un po', non tutti maturano allo stesso momento. Perciò che lui sia anche protetto è anche meglio, perché tante volte se lo metti allo sbaraglio, fa 5 partite di seguito, magari non fa gol perché è sfortunato, perché non ha capito bene certi movimenti, e poi l'hai bruciato per sempre. Invece, però, logicamente, sai, poi il campo è...
Certo, io ti dico, sto vedendo molto bene Cambiaghi, che potrebbe, non so come lo vedi.
No, a me Cambiaghi mi piace. Mi piace.
Assolutamente. Davide, un abbraccio, grazie mille, a presto, grazie, buona serata.
Grazie a voi, molto gentile.
Grazie a Davide Torchia.
Ieri è entrato, ha cambiato la partita Cambiaghi.
Assolutamente sì. Ale, Cambiaghi.
Volevo fare la parte tua. Non sono ancora bravo con il timing delle battute, no. Non imparerò mai.
A Cambiago la partita,
è quello dovevo dire.
Vedi, vabbè, dai, ci sei sulla buona strada. Ale, un abbraccio, ci sentiamo presto.
A te uno di questi giorni.
A presto in Piazza Affari con Alessandro Sigozzi, Gennaro La Padula che è in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Restate su Tempo Ridotto, c'è TMV News.
Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.